Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, questo è il nostro secondo incontro. Quest'anno i ritiri sono dedicati alla missione dello Spirito Santo nella Chiesa. Nel primo incontro abbiamo parlato della Trinità, perché come fai a parlare dello Spirito Santo se non parli prima della... abbiamo accennato al mistero della Trinità, di cui lo Spirito Santo è la terza persona divina. Oggi parleremo della missione congiunta e da oggi iniziamo i simboli dello Spirito Santo, che sono citati in particolare dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E oggi ci fermeremo sul simbolo dell'acqua. Potete leggere insieme con me al 260 Catechismo della Chiesa Cattolica, che parla appunto come il fine ultimo dell'intera economia divina. Cosa si intende con il termine di economia divina? Non è l'economia politica, l'economia è il modo con cui il Signore si è manifestato per realizzare la salvezza. L'economia della salvezza, l'economia con cui Lui ha operato nella storia. Ora, il fine ultimo dell'opera di Dio è che tutti entriamo nell'unità perfetta della Beata Trinità. Ma fin d'ora siamo chiamati a essere abitati dalla Santissima Trinità. Cioè il fine ultimo è essere in piena, perfetta, eterna comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Ma questo fine ultimo già ha una sua anticipazione, perché già oggi siamo abitati dalla Santissima Trinità. Se uno mi ama, dice il Signore, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Non mi ricordo se la volta passata vi ho citato Italamela o no. Italamela è beata adesso, una benedettina oblata, una laica benedettina del movimento spirituale laicale attorno ai benedettini, che negli anni 50, morì mi sembra nella metà dello secolo scorso, aveva parole di fuoco contro i preti, che tutto dicevano ai fedeli, dimenticandosi la cosa più importante, ricordare loro che sono abitati dalla Santissima Trinità. Aveva parole fortissime. Dice, ma è possibile che insegnate tutto e vi dimenticate di insegnare? Sì, è una verità che la si dice, ma non la si insegna come vita. Non si procede a un'assimilazione amorosa di questa verità. È buttata lì così, che uno magari a stento se la ricorda. Dunque, Dio è all'opera per portare a compimento la nostra unione con Lui. Tutta la storia di salvezza è perché noi ci uniamo con Lui, con la Santissima Trinità. Nella sua azione Dio si svela, si fa conoscere, si propone al nostro amore. Il suo rivelarsi avviene gradualmente nella storia della salvezza. Dio si rivela gradualmente. Si è rivelato nel Vecchio Testamento, nella sua unicità, nella sua onnipotenza, nella sua santità, il Padre, Creatore, Signore degli eserciti. Si è rivelato nella pienezza dei tempi, ha rivelato il suo Figlio, ha mandato il suo Figlio, e nell'epoca delle Pentecoste, dalla Pentecoste, ha rivelato lo Spirito Santo. Dicevo che lo Spirito, la Santissima Trinità nell'economia della salvezza si è rivelata gradualmente. Se prendete adesso il testo del Catechismo a metà pagina 684, dove c'è la citazione di Gregorio Nazianzeno, quella in corsivo. L'Antico Testamento proclamava chiaramente il Padre, più oscuramente il Figlio. Il Nuovo ha manifestato il Figlio e ha fatto intravedere la divinità dello Spirito. Ora lo Spirito ha diritto di cittadinanza in mezzo a noi e ci accorda una visione più chiara di se stesso. Infatti, non era prudente, quando non si professava ancora la divinità del Padre, proclamare apertamente il Figlio, e quando non era ancora ammessa la divinità del Figlio, aggiungere lo Spirito Santo come un fardello supplementare, per usare un'espressione un po' ardita. Solo attraverso un cammino di avanzamento e di progresso, di gloria in gloria, la luce della Trinità sfolgorerà in una più brillante trasparenza. E poi il 686 dice che lo Spirito Santo è all'opera con il Padre e il Figlio dall'inizio al compimento della nostra salvezza. Tuttavia, è solo negli ultimi tempi inaugurati dall'incarnazione del Figlio che Egli viene rivelato e donato, riconosciuto e accolto come persona. Guardate queste espressioni, sono forti. È solo dopo l'incarnazione che lo Spirito Santo viene rivelato e donato, riconosciuto e accolto come persona. Allora questo disegno divino compiuto in Cristo, primogenito e capo della nuova creazione, potrà realizzarsi nell'umanità con l'effusione dello Spirito Santo. Ora, una delle ultime in questo cammino graduale di rivelazione, di conoscenza di Dio, uno degli ultimi atti è stato il riconoscimento della persona dello Spirito Santo come persona. Ecco, noi avremo modo di soffermarci su questo più avanti nei nostri ritiri, spero. Solo adesso accenno a un fatto riguardante la personalità dello Spirito Santo, che è una persona particolare. Vedete, il proprio del Padre è... Ricordo quello che ho detto la prima volta, che ci sono le attribuzioni, titoli che vengono attribuiti al Padre, titoli che vengono attribuiti al Figlio, titoli che vengono attribuiti allo Spirito Santo, no? Ma che ciascuno di questi titoli è possessore ciascuna delle persone. Cioè, quando io dico che il Padre, il titolo del Padre è quello, creatore. Il titolo del Padre, ma anche il Figlio è creatore, anche lo Spirito è creatore. Il titolo del Figlio qual è? La sapienza. E lui la sapienza incarnata. Ma il Padre è sapienza, lo Spirito è sapienza. Allora perché questi titoli? Perché nella storia della salvezza noi siamo giunti a quella persona, a capire quella persona attraverso quell'attributo. Ora, qual è l'attributo dello Spirito Santo, per cui noi chiamiamo lo Spirito Santo, lo chiamiamo amore. Il Padre creatore, il Figlio la sapienza, lo Spirito l'amore, ma anche il Padre è amore, il Figlio è amore, ma lo Spirito Santo è amore. Ora, possiamo dire che molte volte si dice che una delle peculiarità di Cristo è l'annientamento. Annientò se stesso, spogliò se stesso. È vero, ma Cristo si è manifestato in un annientamento di sé. Ma il proprio di Cristo non è l'annientamento. L'annientamento è proprio più presente, almeno come si è fatto conoscere, nello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo si annienta completamente in ciascuno di noi, che non ci accorgiamo neanche che c'è, però tutto vive per mezzo suo. Tutto facciamo per mezzo suo e noi non ce ne rendiamo conto. La gioia dello Spirito Santo è donarsi fino a sparire perché l'altro viva. La gioia dello Spirito Santo è fare le persone, cioè dare vitalità, sostanza alle persone e lui sparire. Sapete, secondo me, chi è l'icona dello Spirito Santo più bella? Quella mamma che la mattina si alza presto, che fa di tutto, lavora e che non pensa mai a se stesso, che pensa solo ai figli, al marito, alla carità, ai poveri e non ha tempo di pensare a se stesso. Questa per me è l'icona più grande dello Spirito Santo, un amore che si annienta perché l'altro viva. E voi vedete che nella Sacra Scrittura lo Spirito Santo non appare mai come un tu, come un interlocutore. Il Padre e il Figlio sì, ma lo Spirito Santo viene come colui che ci parla non di se stesso, mai lo Spirito parla di se stesso, ma parla del Padre e del Figlio. E quindi è amore puro, e la sua attività è purissimo amore. Ma questa è una parentesi, perché riprenderemo, spero, questo aspetto. La missione congiunta, cos'è la missione di una persona della Santissima Trinità? Quando dico la missione di una persona della Santissima Trinità mi riferisco al Figlio e allo Spirito, perché il Padre non è mandato da nessuno. Il Padre non è mandato. Il Padre manda il Figlio e il Padre manda lo Spirito attraverso il Figlio. E quindi la missione del Figlio e la missione dello Spirito è il modo con cui la Trinità agisce fuori di sé. Quando si dice ad extra vuol dire fuori di sé. La creazione è l'opera ad extra della Santissima Trinità, fuori di sé. Ed opera attraverso la missione sempre congiunta. Non c'è la missione del Figlio senza lo Spirito, non c'è la missione dello Spirito senza il Figlio. È missione congiunta del Figlio e dello Spirito. A questo riguardo c'è quella frase fortissima, bella, di Sant'Ireneo, padre della Chiesa, che dirà: il Padre e il Figlio sono le braccia, il Figlio e lo Spirito sono le braccia con cui il Padre ci stringe a sé. Il Padre ci stringe attraverso il Figlio e lo Spirito. Leggiamo il 689, in fondo alla pagina 1. Colui che il Padre ha mandato nei nostri cuori, lo Spirito del suo Figlio, è realmente Dio, consustanziale al Padre e al Figlio, ne è inseparabile, tanto nella vita intima della Trinità quanto nel suo dono di amore per il mondo. Vedete, quindi è inseparabile. Ci sono passi molto belli del dialogo della Divina Provvidenza di Caterina da Siena, dove parla appunto di come lo Spirito, venendo, poiché inseparabile dal Figlio e dal Padre, porta la presenza della Trinità. Quando il Padre invia il Verbo, invia sempre il suo Spirito. Missione congiunta in cui il Figlio e lo Spirito sono distinti ma inseparabili. Certo, è Cristo che appare. Guardate, questa ultima frase è importantissima. È Cristo che appare. Egli è l'immagine visibile del Dio invisibile. Chi ha visto me ha visto il Padre, Filippo, dirà Gesù, no? Quindi Cristo appare, ma è lo Spirito che lo rivela. Vedete? Nessuno può dire Cristo è il Signore se lo Spirito non ha questa affermazione suscitata dallo Spirito. E poi c'è nel 702 c'è una frase molto bella. Dalle origini fino alla pienezza dei tempi, la missione congiunta del Verbo e dello Spirito del Padre rimane nascosta, ma è all'opera. Lo Spirito di Dio va preparando il tempo del tutta la storia del salvezza del Vecchio Testamento è preparata dallo Spirito di Dio che prepara il tempo del Messia. E l'uno e l'altro, pur non essendo ancora rivelati, cioè il Figlio e lo Spirito, pur non essendo ancora rivelati, sono promessi affinché, guardate qui, sono promessi affinché siano attesi e accolti quando verranno. Quindi nel Vecchio Testamento non c'è una loro presenza manifesta, ma c'è una promessa della loro venuta. C'è la promessa del Messia. C'è la promessa di quello Spirito che farà nuovo i cuori e che toglierà, che immesso nel nostro cuore ci permetterà di osservare i precetti di Dio, come dirà Geremia. C'è la promessa che si realizzerà dopo. Però adesso leggiamo quella parte in eretto che è molto forte. Per questo, quando la Chiesa legge l'Antico Testamento, vi cerca ciò che lo Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti vuole dirci di Cristo. Lo rileggo perché è importante. Quando la Chiesa legge l'Antico Testamento, cerca ciò che lo Spirito vuole dirci di Cristo attraverso i profeti. Vedete sempre la Trinità. E adesso parliamo, siamo all'argomento particolare di questo nostro incontro, che è il simbolo dell'acqua, il simbolo, ricco simbolo dell'acqua. Ora, io non vi dico tutto quello che c'è nella simbologia dell'acqua, che è molto più ampio. Vi dico qualcosa che vi può essere utile per la vostra formazione personale, ma soprattutto per la vostra preghiera, per la vostra preghiera. L'azione dello Spirito Santo nella storia della salvezza si manifesta attraverso dei simboli materiali. Lo Spirito ha manifestato la sua opera attraverso dei simboli materiali che vedremo: l'acqua, il fuoco, il vento, la nube. Vedremo questi simboli. E questa simbologia rimane presente anche nell'opera grandiosa della santificazione che lo Spirito opera nella Chiesa. Come opera lo Spirito nella Chiesa? Attraverso i sacramenti. E nei sacramenti noi avremo anche i simboli materiali dell'azione dello Spirito Santo. Ogni sacramento, infatti, avrà un suo aspetto materiale simbolico, attraverso il quale, non attraverso, che manifesta l'azione dello Spirito Santo. Il simbolo materiale del battesimo è l'acqua, l'acqua. Allora parliamo oggi in particolare dell'acqua. L'acqua significa l'azione dello Spirito, poiché dice, il simbolismo dell'acqua significa l'azione dello Spirito Santo nel battesimo, poiché dopo l'invocazione dello Spirito Santo, essa diviene il segno sacramentale efficace della nuova nascita. Cioè l'acqua in sé non ha la potenza di rigenerare nell'anima. L'acqua in sé ha la potenza di lavarci dalle nostre sporcizie materiali, ma diventa segno non solo di una purificazione, ma di una rigenerazione. E quando si parla di rigenerazione, l'acqua acquista anche la sua simbologia dalle acque materne che fuoriescono con la nascita del bambino. Allora, dopo l'invocazione dello Spirito Santo, diviene segno sacramentale efficace della nuova nascita. Come la gestazione della nostra prima nascita si è operata nell'acqua, allo stesso modo l'acqua battesimale significa realmente che la nostra nascita, la vita divina, ci è donata nello Spirito Santo. Ma battezzati in un solo Spirito, noi ci siamo anche abbeverati a un solo Spirito, e lo Spirito dunque è anche personalmente l'acqua viva che scaturisce da Cristo crocifisso come dalla sua sorgente. e che noi zampilla per la vita eterna. Questo passo è molto ricco. Io vi invito durante questo mese, vedete tutte queste citazioni che ci sono, no? Con una Bibbia vicino, leggervi tutte queste citazioni per coglierne la ricchezza di questo brano del Catechismo. Lo Spirito dunque è personalmente l'acqua viva che scaturisce da Cristo crocifisso come dalla sua sorgente. Non sono parole così. Sono parole che prendono spunto da tutta una rivelazione che ha i suoi testi biblici molto ricchi, la cui lettura ci aiuta a capire e approfondire chi è lo Spirito Santo. Gesù stesso parla dello Spirito come acqua. A un certo punto noi potremmo dire, ma com'è che noi diciamo che lo Spirito ha simboleggiato? L'ha detto Gesù, l'ha detto espressamente Gesù. Non c'è forse simbolo più spiegato, più chiaramente definito che l'acqua, perché l'ha detto Gesù. Giovanni 4, più espressamente lo troviamo in Giovanni 7, quando dice nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questa è una citazione di Isaia. E questo, dice Giovanni, questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti. Quindi è Gesù stesso che ci dice, quando dice l'acqua viva si riferisce allo Spirito Santo. Infatti ancora non c'era lo Spirito perché Cristo non era stato ancora glorificato. Non c'era lo Spirito nel senso non era stato effuso, no? Che non c'era, non esisteva. È chiaro questo, no? Poi è bello ricordare Giovanni 4, il pozzo della Samaritana, no? Cioè, se tu sconoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, egli ti avrebbe dato acqua viva. Cioè, dove prendono quest'acqua viva, eccetera. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io darò non avrà mai più sete. Anzi, notate questo, l'assetato diventa sorgente. Guardate, è fortissimo Gesù. L'assetato che si abbevera di lui diventa sorgente. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua viva che zampilla per la vita eterna. L'acqua richiama la vita, senza acqua non c'è vita, c'è morte. L'acqua viva di cui parla il Signore rimanda a quei brani biblici del Vecchio Testamento in cui si parla dell'acqua. E vediamo adesso alcuni brani del Vecchio Testamento in cui si parla dell'acqua per capire il significato dell'opera dello Spirito Santo in noi. Il primo brano è l'acqua del deserto, la sorgente del deserto, quando la gente mormorava perché non aveva acqua e Mosè pregò e il Signore disse: vai col tuo bastone, picchia questa roccia e ne uscirà acqua. Questo è uno dei brani più oscuri del Vecchio Testamento, perché sarà proprio, qual è il peccato di Mosè che non gli permise di entrare nella terra promessa? Che qui sembra che Mosè avesse un po' dubitato. Infatti l'interpretazione qual è? Siamo nell'interpretazione, perché dice nel libro dei Numeri, se non sbaglio, dice batté due volte, no, la roccia. Ma il fatto che riguarda noi è che da questa roccia esce l'acqua nel deserto. Ora voi capite la forza, la potenza di questa immagine. Nel deserto dove si muore di sete, la roccia emette acqua come sorgente che disseta e fa vivere il suo popolo. E dirà San Paolo, ve lo ricordate? Quella roccia era il Cristo. Quindi c'è una presenza nascosta nella roccia. cioè non nell'acqua. La roccia è da dove esce, da dove fuoriesce. Quella roccia era il Cristo. Ci abbiamo un rimando ancora in Apocalisse su questo, dove viene, dice, non avranno più fame, sete, né arsura di sole, perché l'agnello sarà il loro pastore, li guiderà alle fonti dell'acqua della vita. E poi soprattutto c'è un bel passo di Geremia, dove c'è il lamento di Dio, Dio che si lamenta attraverso Geremia, no? Dice, ma perché? Io vi voglio dare acqua viva e voi vi costruite cisterne screpolate che non mantengono l'acqua. Ma come mai? È il lamento di Dio, no? Che si associa a quell'altro lamento. Ma com'è che non venite a mangiare il mio cibo? Così delizioso. Ho preparato per voi un grande... E Gesù riprenderà nella parabola il banchetto, no? Di quelli che vengono invitati, ma non c'hanno tempo. Chi deve andare allo sposalizio, chi deve comprare le vacche, chi... C'è una bellissima omelia di Benedetto XVI, bellissima omelia, ai vescovi svizzeri, dove parla, c'è il Vangelo, fa un commento alla liturgia del giorno, che c'era proprio questo Vangelo, il riferimento all'uomo di oggi, che non vuole neanche assaggiare il cibo, non vuole neanche assaggiare. Io c'ho spesso mia mamma, dice, no, non mi piace, dico, mamma, mia mamma c'ha 92 anni, no? Ma mamma, assaggialo, poi vedi se non ci riesci a farglielo assaggiare, no? Perché l'uomo di oggi non riesce a farmi assaggiare, scusate, 93, l'ho fatti l'altro giorno, non riesce a farmi assaggiare. Allora, di fronte a questo, ai vescovi svizzeri dirà nel 2006, se non sbaglio, dirà, che dobbiamo fare? Dobbiamo scoraggiarci, dice. Allora lì fa un discorso alto, come ha detto, le sue puntate sono sempre alte, e dice, dobbiamo avere in questa situazione i sentimenti di Cristo, cioè amare questo popolo, offrirci per questo popolo che non sa quello che fa, cioè vivere l'amore crocifisso. È duro questo. È più facile abbassare il Vangelo alle esigenze delle persone che vivere l'amore crocifisso, perché le persone si convertino e accolgano il Salvatore. L'acqua che purifica, altro testo, altri testi, questa è l'acqua che purifica, trovate tantissimi testi nel libro del Levitico, dove si parla della liturgia, dove si parla della liturgia ebraica, che è ricca di riti di purificazione. Il rito di ordinazione sacerdotale contempla anche il momento della lavanda. Il sacerdote si doveva lavare prima di ricevere. Aronne si lavò nella vasca prima di ricevere l'ordinazione da parte di Mosè, e molte altre erano le oblazioni. Poi abbiamo l'acqua che dà la vita, sempre nella liturgia, e qui ci fermeremo un pochino di più diffusamente, perché è molto bella e ci fa capire anche di più le parole di Gesù. Nella liturgia ebraica c'era la grande festa delle capanne, tuttora la festeggiano con grandiosità. Che cos'era? Una festa in cui si celebrava il raccolto, la fine del raccolto, e si implorava la benedizione dell'acqua per la semina. La prossima semina si implorava la benedizione dell'acqua. Ma vedete, gli ebrei che cosa hanno fatto come popolo? Che aveva le sue feste legate alla vita agreste, campana, pastorizia, che vivevano, avevano delle feste strettamente legate alle loro attività. Ma In seguito alla storia della salvezza, queste feste furono colorate, immerse nell'esperienza della liberazione, nell'esperienza dell'incontro con Dio, nell'esperienza della salvezza. Per cui questa festa, che era la festa del raccolto e dell'improrazione dell'acqua, diventa anche la festa in cui si fa memoria del cammino nel deserto. Che cosa fanno in questa festa? Cosa facevano a Gerusalemme in questa festa? Innanzitutto la gente viveva in... Perché festa delle capanne o dei tabernacoli? Perché tabernacolo vuol dire capanna. Attenzione. Tabernacolo, capanna, tabernacolo dove vive Gesù, perché si rifà al tabernacolo dove, alla tenda nel deserto dove veniva messa l'arca dell'alleanza. Vedete che se non sapete, la nostra è una religione storica, se noi non conosciamo la storia della salvezza, non conosciamo Gesù, non conosciamo Gesù. E non conosciamo e non capiamo neanche ciò, i nostri gesti liturgici, le nostre... gli arredi stessi della liturgia non li possiamo capire. Allora ecco, la gente viveva nelle capanne. Perché viveva nelle capanne? Perché quando c'era il raccolto, per evitare perdite di tempo, si ci trasferiva in campagna e si dormiva nelle tende. Ma quelle tende, adesso che si erano avuto l'esperienza della liberazione da parte del Signore, non significavano più lo stare in campagna, ma significavano lo stare nel deserto, capito? Il viaggio nel deserto. E quindi un'atmosfera di festa, stare in queste capanne, gioia, luci, è anche chiamata, se non sbaglio, festa delle luci, c'erano molte luminarie che mettevano, no? Ma è soprattutto la festa dell'acqua, perché tutti i sacerdoti andavano alla piscina di Siloe, e poi in processione con tutto il popolo, che aveva in una mano un frutto, in genere un limone, e in un'altra mano un ramo frondoso, cantavano i canti, i loro salmi. Quindi voi potete pensare, tutta questa gente gioiosamente presente con questi frondi, queste fronde e questi frutti, i sacerdoti che portavano quest'acqua andavano nel tempio e versavano l'acqua sull'altare degli olocausti. E quindi voi vedete che c'era questa scena di questa acqua che scendeva dai gradini da dove c'era quell'altare, era molto vivace, molto gioiosa, no? E attraverso questo rito volevano implorare al Signore il dono della pioggia, che benedicesse il prossimo raccolto. Si ringraziava per il presente raccolto, e si invocava la benedizione di Dio per il prossimo raccolto. Ora, perché è importante sapere questo? Perché in questo contesto, proprio in questo contesto della festa e di questa scena dei sacerdoti che versano l'acqua sull'altare, Gesù dirà quella frase che abbiamo letto poco fa, quando disse: chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Capite che questa frase, se tu sai che Gesù l'ha detta in quel contesto, acquista una forza e una comprensione molto più grande che saperla detta, ha detta così. No, l'ha detta in questo contesto liturgico dove tutte le persone erano prese da quest'acqua, e allora lui dice: c'è un'acqua che non è quella della pioggia, c'è un'acqua che è più importante, c'è un'acqua che zampilla per la vita eterna, e quest'acqua ve la do io, e solo io. Ezechiele, poi, come acqua che dà la vita, c'ha quella famosa visione, Ezechiele 47, che viene ripresa anche nell'Apocalisse, questa visione, e che si richiama un po' ai fiumi che sgorgavano e che c'erano nel paradiso prima del peccato originale. Questo fiume di Ezechiele che esce come piccolo ruscello dalla parte orientale del tempio. Ezechiele ha questa grandiosa visione. Vede uscire dal tempio, dalla parte orientale, dell'acqua che forma prima un ruscello, poi un fiume sempre più grande fino a diventare un fiume navigabile. Dovunque passa questo fiume cresce la vegetazione. E io mi ricordo in Somalia la bellezza del fiume Juba. Io ero nel basso Juba, c'è questo grande fiume che è unico nella regione, e vicino al fiume è una meraviglia, ci sono quei mamma mia, come si chiamano quei frutti così, no, ci hanno alberi grandiosi, mango, e tutti i mango, poi i bananeti, tutto è una meraviglia. Tu ti allontani un po' da lì, non c'è più possibilità, no? Ma questa è un'espressione di un fiume, questo di Ezechiele, dove dice dove passa questo fiume c'è la vita. E poi aggiunge un'altra cosa, che quando questo fiume arriva al mare, sana le acque. Ora è chiaro che è una visione simbolica dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che dà vita, risana, rigenera e dice non solo che gli alberi danno frutto, ma danno frutto ogni mese, danno frutto sempre. E qui c'è la tematica del frutto, ripresa da Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Che senza di me non potete fare frutto. Io sono la vite e voi i tralci. E lì c'è tutta, in Giovanni 15, quando gli dice non vi ho chiamato servi, ma vi ho chiamato amici, perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo frutto possiamo portarlo solo se attingiamo all'acqua dello Spirito. E come vi dicevo, anche l'Apocalisse lo richiama. Poi c'è la grande visione ancora di Ezechiele, dell'acqua che rigenera, Ezechiele 36, che vale la pena di leggere. Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Questo è uno dei passi del Vecchio Testamento che più mi commuove, ha una forza. Dice, il mio nome è stato disonorato in mezzo alle genti, perché voi avete vissuto da immorali, non avete osservato i miei comandamenti, avete disonorato me. Dio viene disonorato da noi. Che responsabilità che abbiamo. Se pensiamo un attimo a tutti questi scandali che ne possiamo più, no? Dio è disonorato da noi. Ed è una cosa molto triste che proprio noi ministri che dovremmo risplendere di quella santità che amministriamo siamo poi occasione di grande scandalo dove il nome di Dio, il volto di Dio viene ridicolizzato. No? Però continua dicendo, la prima parte è assumere le sue responsabilità, la seconda invece dice, quando dice... Allora sapranno che io sono il Signore quando mostrerò in voi la mia santità. Dio vuole convertire il mondo attraverso di te. Attraverso di te Dio vuole convertire il mondo, attraverso la tua santità. Dice, ma come sarebbe a dire? Io non sono santo. Lo so, hai disonorato il nome di Dio. Ma Dio ti dà talmente fiducia che a te chiede di fargli fare bella figura a questo mondo. Noi nella nostra santità, quando ci riusciamo con l'aiuto suo, facciamo fare bella figura a Dio. E qui c'è il passo dove dice, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Questo è importante, l'azione dello spirito. Vedete? Si sta rivolgendo a persone che non hanno lo Spirito, a persone che hanno disonorato il nome di Dio. A queste persone lui dice: io vi darò il mio Spirito, io vi farò cambiare vita, io sono una potenza di grazia, di amore. Annunziare una misericordia che non cambia, annunziare una misericordia che lascia il peccatore come nella sua situazione, annunziare una misericordia che non è capace di far produrre santità in chi la riceve, non è cattolico. Chiaro? Non è cattolico. La misericordia di Dio è rigenerante, è potente, è forza. E questo bisogna sempre, sempre tenere presente. Perché altrimenti non è la misericordia di Dio. Perché la misericordia di Dio non è coprire i nostri peccati. Questi sono i protestanti, noi non siamo protestanti. Dio non copre i nostri peccati, Dio perdona i nostri peccati. Ce ne fa assumere la responsabilità, ci fa chiedere perdono, ci amministra il sangue di Cristo e ci rigenera nella santità. Ma non ci copre i peccati. Non dice, no, non è niente, no, è qualcosa. Tu hai peccato, ma io te lo perdono. Come dirà a Davide. Quando Davide dirà, ho peccato, sì, tu hai peccato, riconosci il tuo peccato, io te lo perdono. Non bisogna, ecco, tenere presente questo, la potenza dello Spirito Santo, la realtà dello Spirito Santo come potenza operante nella nostra vita. E infine c'è l'acqua, qui non siamo più nel Vecchio Testamento, ma abbiamo la realizzazione di una profezia del Vecchio Testamento, quella di Zaccaria, che dirà: guarderanno a colui che hanno trafitto e fiumi di consolazione, un fiume di grazia e di consolazione vi raggiungerà. Questa profezia viene realizzata quando al corpo morto di Gesù verrà fatto l'ultimo oltraggio, che diventerà il segno del suo amore più grande, quel cuore aperto da cui uscirà acqua e sangue. Il sangue, l'amore più grande che ha avuto lui, l'acqua, lo spirito che ci consegna con il suo mistero pasquale. E Zaccaria dirà: fiumi di grazia riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Attenzione a questo passo, facciamo l'ultimo sforzo. A pagina 4, Zaccaria 12, in eretto. Riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Attenzione, sta parlando di consolazione, cioè di gioia. Subito dopo dice: guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. C'è qualcosa che non va, c'è una illogicità umana in questo discorso. Perché prima c'è l'annunzio di una gioia e immediatamente dopo c'è l'annuncio di un grande dolore. Guarderanno colui che hanno trafitto loro. No? Come si fa a spiegare questo brano? Solo lo Spirito ce lo può far capire. Vedete, in una delle sue ultime, o se non l'ultima, io ero presente, Via Crucis di Paolo VI, lui dirà: Cristo è stato ucciso dai nostri peccati, piangiamo. Cristo è stato ucciso per i nostri peccati, esultiamo di gioia. Questi sono due aspetti apparentemente irriducibili, perché com'è che la gioia si riduce al dolore, il dolore si riduce alla gioia? Sembrerebbero due polarità opposte, ma devono essere presenti. Devono essere presenti nel cuore del cristiano che si riconosce amato a tal punto e quindi gioisce. D'altra parte si riconosce peccatore per il quale Cristo ha sofferto e non può non soffrire. Quindi gioia e dolore devono stare sempre insieme nel cuore del cristiano e devono essere presenti nella messa, che è l'espressione più grande della nostra vita spirituale. Guai se è solo dolore, guai se è solo serietà, guai se è solo adorazione, guai se è solo gioia, esaltazione, festa. No, devono starci tutte e due. Tutte e due. Perché Cristo è morto, ucciso dai nostri peccati e per i nostri peccati. Quando il popolo di Dio perde questa armonia di dolore e gioia, entra nella deviazione spirituale fino alla deviazione eretica, di perdere, cioè, qualche contenuto della propria fede. Devono starci tutti e due, tutti e due. L'espressione seria, adorante, del tremendo Dio che si rende presente nell'Eucaristia e la gioiosa festa del banchetto dell'agnello, tutti e due. Ma come si fa? Ecco lì, è lo Spirito che deve educare il suo popolo. Ed è il sacerdote, il liturgo, mistagogo che deve educare il popolo. Per cui dobbiamo pregare proprio per i nostri sacerdoti, perché è tramite loro che noi, popolo santo di Dio, acquistiamo questi sentimenti, questi atteggiamenti, queste disposizioni d'animo nella nostra partecipazione alla messa. Queste cose le riprenderemo, spero, più avanti. Mi fermo qui. Vi ho messo in questo foglietto, che vorrei che usaste, perché se leggete questo foglio grande durante la preghiera vi perdete, se invece vi prendete questo piccolo, vi ho messo due numeri del catechismo molto belli che parlano della Samaritana. Inizio con alcune domande alla vostra anima che leggerete e poi vi ho messo un piccolo pezzo di un testo di Jean Corbon, che è stato, diciamo, l'autore. C'era la commissione, ma praticamente l'ha scritto lui. Ogni volta che nel catechismo della Chiesa Cattolica si parla dello Spirito Santo, e tutta la quarta parte dove si parla della preghiera l'ha scritto Corbon. C'era una commissione, ma è Corbon, la grande mente, grande maestro spirituale liturgista. E poi vi ho messo una preghiera del mio fondatore. Adesso qualche minuto per prendere un po' d'aria e poi esponiamo il Santissimo per l'adorazione. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. San Giuseppe,